la nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca e da Daniele Radini Tedeschi per la nostra arte quotidiana. Ma noi non siamo in realtà educati all'arte. A scuola ci insegnano a leggere, a scrivere, a far di conto, punto. Tutta la vita ci concentriamo su parole e numeri, simboli. E le immagini? E i suoni? Accessori, un di più, una guarnizione, un hobby. Questo sembrano sostenere i programmi ministeriali presenti nelle scuole di ogni ordine e grado da decenni. Tutti siamo alfabetizzati, professori universitari e camerieri, intellettuali e operai, ma pochissimi di noi sono addestrati all'arte, addomesticati alle immagini. Ne siamo invasi, questo è vero, le subiamo, le fronteggiamo, ce ne dobbiamo quasi difendere, spesso sono violente infatti, ci violentano e ci spiazzano, ma noi continuiamo a non capirle, ed è il motivo perché appunto ci appaiono violente. Ma perché non ci educano all'arte fin da piccoli? Che la nostra sia una civiltà ostinatamente iconoclasta? E sotto sotto forse è vero. Ancora si avverte quell'oscuro potere quasi demoniaco, falsamente presunto demoniaco, proveniente dall'immagine, come pure dalla seduzione di una musica. Qualcosa di ingovernabile, di oscuro, di periferico proviene dall'arte e dalle arti. Per cui o ne siamo toccati, benedetti per un innato talento, o ce ne disinteressiamo, ce ne teniamo alla larga piuttosto. Ci concentriamo sui simboli, sulla serietà dei simboli, gli unici ammessi a decodificare il mondo e a essere decodificati, gli unici governabili. L'ingovernabilità, l'eversione che un'opera d'arte annuncia, invece fa ancora paura. E allora? Educhiamoci all'arte, per non averne più paura, anzi, per trarne il massimo del beneficio, l'addestramento alla bellezza. La nostra arte quotidiana oggi parte dalla provocazione di Maurizio Cattelan e di una sua famosissima opera, La Nona Ora. Un fantoccio rappresentante Papa Giovanni Paolo II schiacciato da un asteroide. Ora ve la facciamo vedere e la critichiamo anche. Ed eccoci oggi a parlare di un'opera d'arte che ha causato, cercheremo di capire se ha ragione o ha torto, ondate di proteste, un vero e proprio scandalo intorno al tema della blasfemia, della sua blasfemia o presunta blasfemia. Siamo di fronte alla Nona Ora di Maurizio Cattelan. Con dottor Daniele Radini Tedeschi cerchiamo di intanto richiamare quest'opera. È una scultura?
Sì, è una installazione che si serve della scultura in cera che raffigura Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, disteso a terra con abiti liturgici e colpito da un meteorite. Ecco. Su questo tappeto rosso si vede il pontefice riverso in terra, colpito, e dei vetri che fanno intendere appunto l'ingresso di questo masso gigante attraverso un lucernario.
Stupire è sempre stata è stato il diktat di questo artista, è vero, che ha voluto sempre provocare.
La provocazione è la cifra stilistica di Cattelan.
Mi scusi l'interruzione, sì. Dottor Radini Tedeschi, ma la provocazione in un certo senso non è sempre stata la mission di tutta l'arte contemporanea. da un certo momento in poi.
Quello è il problema, quello è il grande problema, che dovrebbe essere il valore poetico, l'imperativo di ogni artista e di ogni, il senso di ogni opera, invece spesso diventa la provocazione.
Fine a se stessa.
E fine a se stessa. È bello quando la provocazione ha anche un corrispettivo estetico vicino. Le accuse che sono state mosse a Cattelan nel 1999 e poi nel 2001, quando l'opera è stata esposta a Varsavia, quindi in Polonia,
proprio a casa di Giovanni Paolo,
sono state delle accuse da non addetti ai lavori, cioè tutti quanti hanno cercato di colpire Cattelan
bigotte,
in maniera
dire.
Sì, in maniera magari bigotta o in maniera anche onesta, perché un cattolico può sentirsi offeso,
certo.
Ecco, però non si accusa con la religione un'opera d'arte, la si deve accusare nel suo terreno, e il terreno è quello dell'estetica. Dove sta l'estetica in un'opera come questa? Questa era la grande domanda che bisognava farsi. Ci sono dei valori estetici? Ci sono dei valori artistici veri? Innanzitutto è una scultura che realizza in maniera iperrealista l'immagine del Papa. Ci sono degli abiti, dei vestiti.
C'è potremmo trovarla in qualsiasi museo della cera.
La si può realizzare, qualunque artigiano. Bravo scultore artigiano, diciamo, di un museo delle cere può realizzare un volto così somigliante. Che senso ha inserire quest'opera all'interno della storia dell'arte? Perché deve starci? Togliamo la provocazione, facciamo finta che non è stato raffigurato un pontefice, è stato raffigurato un astronauta, ecco, un astronauta colpito da un meteorite, è più probabile anche, magari può dispiacere, sì, poveretto, ha fatto questa brutta fine, però dove sta l'arte?
Beh, non facciamo finta di non capire, ecco. Non nascondiamoci dietro un dito, l'arte è nella provocazione di uccidere il simbolo religioso,
certo.
Evidentemente.
E lui ha voluto trattare, ecco, il tema dell'iconoclastia, la biforcazione dell'iconoclastia, ciò che è distruzione di immagine sacra, come lo è avvenuto anche nelle varie crisi che ha avuto
secoli.
Il cristianesimo,
certo.
E poi l'iconoclastia artistica, cioè distruggere i miti, distruggere gli ideali della collettività.
Sulla
però,
linea di Nietzsche.
Nietzsche, che è stato un filosofo così distruttivo e ha distrutto anche se stesso, no? Arriviamo all'Anticristo, arriviamo a Ecce Homo, tutti questi grandi testi, questi temi di Nietzsche, però hanno portato poi a uno sconforto globale, è stato difficilissimo ricostruire qualcosa. Ecco, è molto facile abbattere, molto facile distruggere. Quindi noi dobbiamo pensare, ecco, che Cattelan, quando ha dato come spiegazione, ecco, questa ipotetica allegoria del peso celeste portato dal Papa, ecco, si poteva realizzare anche in altri modi.
Come una sorta di Atlante,
oppure, sì.
Di Atlante, diciamo, cristiano, che porta su di sé,
sì,
il peso.
Ma mi sembra anche un po' di cattivo gusto il meteorite che colpisce il Papa. E poi, ecco, la scadenza del potere. Il Papa è come il latte, cioè scade, questo potere non ci sarà per sempre. Io adesso da cittadino posso dire che il potere del Papa è una salvezza per le persone, perché più c'è un potere morale in una società che ormai è diventata totalmente immorale,
e
più
di riferimento,
rimane un punto di riferimento. Ecco.
Certo.
Però è inutile colpire con delle critiche o con delle polemiche le opere di Cattelan senza lavorare sul piano estetico, cioè sul piano dell'arte. Lui tra l'altro è estremamente talentuoso, ecco, uno non deve accusare.
Sì, vogliamo quest'opera... citare un altro paio di così per
sì, ha fatto delle opere anche molto divertenti e anche di valore, perché sono apprezzate dai musei internazionali, però diciamo che questa qui della Nona Ora è quella che a parer mio è riuscita meno bene dal punto di vista artistico.
Beh, c'è stata un'opera in particolare, se non sbaglio, che si pensò di rimuovere dalla sua originaria destinazione, credo davanti al Palazzo della Borsa a Milano.
Sì,
no?
Sì, l'operazione, la scultura con il grande dito medio, quella era un saluto fascista, quindi una mano tesa, però
no,
senza le altre
insieme.
Dita, e quindi era rimasto soltanto il dito medio. Quella
un
era
gesto
anche
volgare,
un gesto
che
però è un gesto che già c'era nell'arte antica, perché ci sono molte opere del corso del 500 e del 600 che avevano delle figure che creavano degli gesti osceni
con questo dito medio. E dicevo, in quel caso si pensò, se non sbaglio, di rimuovere quest'opera ritenuta appunto troppo provocatoria, poi se non sbaglio
però era divertente, quella aveva un significato,
aveva
anche
un
divertente,
senso.
Aveva un senso.
Beh, lì in quel caso il bersaglio era il potere economico,
ecco.
Ovviamente
sì, sì.
No? Ecco.
In quel caso aveva ragione.
Ecco. E poi però fu lasciata, se non sbaglio, in sede. E qui viene appunto l'osservazione paradossale, no? Che investe molta arte contemporanea, segnata da molte avanguardie o transavanguardie, segnate da questo compito appunto della eversione, della protesta, che si avvicina un po' a quanto suggeriva lei poco fa a proposito di Nietzsche, che alla fine la protesta di Nietzsche, le dissacrazioni di Nietzsche sconfinano nel nichilismo, poi, no? nel nulla, nella desolazione più totale, ovvero il paradosso di una ribellione che rischia di rimanere fine a se stessa.
È pericolosissima.
Diventando, ecco, all'inizio la scultura disturba, quindi si pensa di rimuoverla, poi alla fine si consente di lasciarla lì e quindi diventa una ribellione tollerata dal potere e quindi
accettata, integrata.
Integrata e inefficace alla fine.
Diventa inefficace, inutile. Ma anche basti pensare, no, al gergo della televisione, no? Oggi in televisione si sentono parolacce continuamente. La parolaccia una volta aveva un significato perché era l'eccezione, era lo scandalo, no? Ormai bisogna sempre fare qualcosa in più, sempre eccedere, e questo nichilismo ha portato a una dissoluzione dei valori. E la stessa cosa vale nell'arte, perché nell'arte scandali su scandali su scandali, ormai se non fai scandalo non sei più un artista.
E quindi
perlomeno
di scandalo in scandalo, di scandalo sempre più scandaloso in scandalo,
sì,
sempre
sì,
più
sì.
Scandaloso alla fine.
Ma a me piacevano le parole di Testori che diceva Gesù Cristo è scandalo, ecco. Quindi
per
rimaniamo sul vero scandalo, il significato vero di scandalo.
O cioè, di ribellione o di rivoluzione. A questo punto mi piace molto citare Papa Francesco, che nel suo messaggio ai giovani per la Domenica delle Palme del marzo 2015 ha scritto: vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente, ma ribellandovi a questa cultura del provvisorio che in fondo crede che voi non siate in grado di assumervi responsabilità. Allora, la vera, l'unica ribellione possibile è evidentemente che non mangi se stessa, che non si consumi in un gesto gratuito, fine a se stesso, può essere solo la rivoluzione, la ribellione contro ciò che appare provvisorio, non contro ciò che appare definitivo,
certo.
Mi sembra.
È proprio così, ma bisogna proprio riconfigurare l'uomo come si farebbe con un computer. E ci fu un esperimento interessantissimo di Papini, che fece il dizionario dell'uomo selvatico. L'uomo selvatico dalla A alla B, poi non ha fatto modo di fare le altre lettere, però lui diceva: l'uomo selvatico è l'uomo che è vissuto all'interno di una foresta, di un bosco, e non, ha subito le influenze del Rinascimento, dell'umanesimo, della Rivoluzione Francese. Ecco, è il vero cristiano. E nell'arte ci vorrebbero degli uomini selvatici di questo tipo, ecco, perché sono troppo influenzati da elementi distruttivi.
Come emanciparci dal sospetto che costruzioni come questa, per esempio, stiamo prendendo la parte per il tutto, appunto la nona arte, la nona ora di Maurizio Cattelan, non sia un'operazione un po' a tavolino, insomma,
c'è una strategia dietro alle opere di Cattelan, una strategia
che ci
molto
un po' anche le strategie pensate per, che ne so, i programmi televisivi di successo, pubblicitari, evidentemente.
C'è un copione magari realizzato dallo stesso artista, però c'è una volontà di creare opere con un forte impatto sul pubblico.
E quindi giusta la domanda: dov'è l'arte, dov'è l'ispirazione, dov'è la poesia?
Spesso non c'è questa poesia, ecco, è l'accusa che si può muovere di più a Cattelan. Talvolta c'è, talvolta sono opere anche veramente curiose e divertenti, però nel caso della nona ora non c'è poesia.
Abbiamo parlato della nona ora oggi con Daniele Radini Tedeschi di Maurizio Cattelan. Grazie, dottore.
Grazie.
La nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.